Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vogliamo leggere il secondo Corinzi e non abbiamo letto primo Corinzi ultimamente, però se ricordate, primo Corinzi era una lettera molto tosta in cui l'apostolo Paolo riprendeva la chiesa di Corinto per tantissimi peccati, tantissimi sbagli. Loro si sono ravveduti, capiamo dal secondo Corinzi. Quindi questa seconda lettera che Paolo ha scritto alla chiesa di Corinto, la prima lettera è un tono molto severo perché loro peccavano in mille cose. Si sono ravveduti e qui Paolo scrive con tutto un altro tono. Quindi trovate secondo Corinzi, leggo capitolo 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia. L'Acaia era la regione del Corinto. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Cosa prego per loro? Grazia e pace. Un Signore mi ha scritto oggi, e mi pare questo qui era da YouTube, o sito YouTube questo, diceva: io vorrei la pace, vorrei la pace. Allora ho risposto: allora la pace puoi avere in Cristo con Dio, perché la pace nel cuore, la vera pace nel cuore dipende da avere. Allora io posso avere una falsa pace, se la mia vita va tutto bene io posso dire oh pace. Non ci vuole tanto avere pace quando tutto va mediamente bene. Ma quando arrivano le tempeste, quando il coniuge dice non ti voglio più e esce, arriva una malattia terribile, i problemi economici, tutti in una volta, allora vediamo se quella pace è fondata o se è campata in aria. No? E Serena è uscita oggi per fare un giro e quasi ogni volta che esce io dico: Signore, oggi ho fatto così. Sarà oggi il giorno che mi arrivano i carabinieri dicendo: tua moglie è morta, c'era un incidente, la macchina ha preso in pieno. Cioè, ci penso, e quando l'ho visto tornare, avevo la testa fuori dalla finestra e ho detto: che gioia vederti! Sapendo che un giorno non avrò quel gioia, se Dio decide che lei muore per primo. Non è detto, forse morirò io per primo. Ma arriverà, e non è detto che arriverà con preavviso. Allora, la mia pace è perché adesso sto bene o quando arrivano le grandi i terremoti nella vita? La pace vera arriva quando ho pace con Dio. Allora, lui prega: grazie a voi e pace. Da dove? Da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie. È il Dio di ogni consolazione. Importantissimo come identifica Dio in questa lettera. Padre delle misericordie, il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Già, dico, la vita cristiana vera è piena di afflizioni, però con la consolazione. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Devo dire un commento che mi colpisce perché è vero, l'ho sentito. La consolazione di Dio ci consola in qualsiasi afflizione. Perdere persone care, ingiustizie, cose terribili, la consolazione è sufficiente per ogni tipo di afflizione. E poi dove abbondano le afflizioni, per chi è in Cristo abbonda anche la consolazione. Allora, versetto 6. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. Questa consolazione non è per pochi, è per tutti coloro che veramente hanno Cristo. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Cosa sognano le persone? Sognano una vita senza sofferenza. Cioè, speriamo tutti. Ma ci saranno sofferenze. Sto imparando di non sognare una vita senza sofferenze, ma sognare, e non è un sogno, di aspettare la consolazione. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente aggravati, al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E qui mi fermo un attimo. Cosa abbiamo appena letto? Grammaticalmente, versetto 9. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi stessi. Chi ha messo in loro la sentenza di morte per quale scopo? Grammaticalmente. Affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Questa sofferenza così grande che era una sentenza di morte, stiamo per morire, non c'è scampo, era da Dio, per togliere da loro la fiducia in loro stessi. Paolo, ancora credi di farcela tu, insieme a Timoteo e gli altri, che allora, no, tu devi confidare in solo me, quindi ho bisogno, devo darti delle pesi ancora più pesanti che ti schiacceranno e non ce la farai più. Avevo appena detto, al di là delle nostre forze, tanto da disperare, giunge a disperare della vita stessa. Paolo, ti serve questo. Perché quando tu passerai quella prova, tu non confiderai più in te stesso. Ti confiderai in me. Confiderai in me e non sarai mai più deluso. Perché le tue forze, tu non ti rendi conto ancora, finché non passerai quello, non ti basteranno. E aggrapparti alle tue forze. Il problema è che quando arriva quel giorno che la prova è troppo grande per le forze, vai in crisi. Allora io ti mando già in una situazione troppo pesante che tu impari a non fidarti di te, ma solo in Dio che risuscita i morti. Quindi anche se la prova porta alla morte fisica, non dispererai, perché tu sai, sì, ma Dio risuscita dai morti. E poi parlando di questo Dio, ma in Dio che risuscita i morti, versetto 10, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì gran pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. Mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Qual è uno scopo della preghiera? Lì in versetto 11, anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera affinché, perché voi pregate con noi, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti per beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molti. Quando tanti pregano, tanti possono ringraziare Dio. Signore, hai risposto, grazie. E Dio viene glorificato. Passando al versetto 12. Il nostro vanto, infatti, è questo. La testimonianza della nostra coscienza. Che nel mondo, e specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio. Non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere, ed io spero che le comprenderete fino in fondo. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Cosa vuol dire quello? 14. Noi siamo il vostro vanto e voi sarete il nostro vanto nel giorno di Cristo. Cosa vuol dire quello? Cosa vuol dire la seconda parte più facile? Voi sarete il nostro vanto nel giorno di Cristo. Cos'è il giorno di Cristo? Cos'è quello? Il giorno che Gesù ritorna per giudicare tutti. E quel giorno voi sarete il nostro vanto. Io vi ho evangelizzato. Io vi ho aiutato a crescere. E quando viene Gesù, posso dire: Gesù, eccovi, ti presento queste persone che ho spiegato di te e hanno creduto in te. E Gesù dirà a Paolo sicuramente: ben fatto, mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Questa vita non dura. Paolo, circa 2000, 1950, non ho fatto calcoli, dico 2000 anni, è morto. Ha avuto una vitaccia, sofferenze che non finiscono, se ricordate secondo Corinzi capitolo 11. Ma da circa 2000 anni Paolo sta nella presenza di Cristo gioiendo. E quanto importa quei pochi anni di sofferenze? E poi, e noi siamo il vostro vanto. In che senso? Vanto. Questi falsi insegnanti cercavano di trascinare loro lontano dalla verità. E loro possono dire: no, Signore, tu ci hai mandato Paolo e Timoteo e gli altri per dirci la verità di Cristo. E il loro vanto, non in senso di vantarsi con orgoglio, ma il vanto: ci hai mandato chi ci ha detto la verità, così possiamo credere in Cristo. E lui dice poi, in 15: e con questa fiducia io volevo venire prima da voi, affinché riceveste un secondo beneficio, e passando da voi andare in Macedonia, e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi, e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque queste decisioni, ho io agito con leggerezza? O le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì e il no no? Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano, da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché, oh, questo è meraviglioso, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui, in Cristo, il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di voi. Se non ricordate niente altro stasera, ricordate questo. Tutte le promesse di Dio hanno solo una persona in cui vengono avverati, Gesù Cristo. C'è solo un mediatore. E ogni promessa viene adempiuta in Gesù Cristo. Tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e amen in Lui alla gloria di Dio. Cosa vuol dire per mezzo di voi? Cosa vuol dire alla gloria di Dio per mezzo di voi? Perché? Perché Dio viene glorificato per mezzo di voi riguardo alle promesse. Perché Lui adempie le sue promesse in noi, per mezzo di Cristo, e così Lui viene glorificato, perché si vede: Dio ha mantenuto la parola in Lui, in lei, in loro, e si vede: Signore, tu hai fatto quello che sarebbe stato impossibile, hai mantenuto la tua parola, hai fatto come hai detto, sei stato fedele, hai mantenuto la tua promessa, volta dopo volta, e così Dio viene glorificato per mezzo di noi, operando in noi, perché adempie le promesse in Cristo. E poi dice: ora colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita che, per risparmiarvi, non sono ancora venuto a Corinto. Non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. E mi chiudo lì per la lettura. Paolo doveva andare lì, ma visto che avevano ancora dei peccati, ha detto era per risparmiarvi che non sono venuto, perché se fossi venuto avrei dovuto riprendervi severamente. Quindi ho rimandato il viaggio lasciandovi tempo di ravvedervi, mettervi a posto e poi vengo. Però io non sono uno che voglio dominare sulla vostra fede, ma io e Silvano Timoteo siamo collaboratori per la vostra gioia. Lo scopo della lettera dura che ho mandato non è per comandare, che non mi interessa, è per aiutarvi a tornare a Dio per avere la gioia della salvezza. Allora, questa è la lettura. Grazie a Dio.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.